La nostra terza pagina, generato e non creato della stessa sostanza del padre, è la formulazione decisiva adottata 1700 anni fa dal Concilio di Nicea, durante il quale 300 vescovi furono chiamati ad esprimersi sulla figura del Cristo. Ancora oggi le comunità cristiane recitano il Credo Niceno, segno di come il Concilio abbia contribuito a definire il cristianesimo come una religione strutturata con una dottrina universale. Ma cosa accade davvero a Nicea e quali furono le conseguenze teologiche, politiche e religiose di quel momento decisivo dell'antichità tardiva? Ne parliamo con Arnaldo Marcone, storico e docente di storia romana all'Università Roma III. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Professore, partiamo da una contestualizzazione storica, cominciando con l'aspetto religioso. Siamo nel 325 d.C. Qual era la diffusione del cristianesimo e come erano organizzate le comunità cristiane in quel preciso momento storico?
Beh, bisogna naturalmente segnalare un dato di fatto essenziale. Il cristianesimo trasse un vantaggio indiscutibile da quella che è passata alla storia come la conversione di Costantino, che si colloca convenzionalmente nel 312, subito dopo la battaglia al Ponte Milvio contro Massenzio. Ad ogni modo, diciamo già nel 311, uno dei persecutori del cristianesimo, il tetrarca Galerio, aveva in qualche modo riconosciuto la liceità della pratica della religione cristiana, ma in particolare nel 313, con quello che si suole definire l'editto di Milano, Costantino, e quello che all'epoca era il suo coimperatore per la pars orientis, per la parte orientale, cioè Licinio, emanarono un editto in cui il cristianesimo riceveva pieno riconoscimento. Diciamo che in questo breve arco di tempo lo sviluppo del cristianesimo fu certamente rilevante, soprattutto in determinate aree, in particolare nel vicino Oriente Mediterraneo, e ci fu un consolidamento anche delle organizzazioni ecclesiastiche. Naturalmente non si deve lontanamente immaginare un'organizzazione simile a quella attuale, ma c'era comunque una forte interrelazione fra i vari gruppi. Qui naturalmente bisogna però, con riferimento a Nicea bisogna anche collocarla geograficamente. Siamo sulla costa la costa orientale del Mar Nero, siamo nei pressi di quella che era la capitale dell'impero d'Oriente, vale a dire Costantinopoli. Inevitabilmente il Concilio richiamò un gruppo consistente di vescovi, quindi di personalità, chiamiamo di rilievo della Chiesa, ma soprattutto di parte orientale, data la distanza e anche il fatto che il Concilio si svolgerà praticamente in lingua greca, la partecipazione del clero occidentale sarà molto molto più modesta.
Ecco, invece a livello politico ci situiamo in un periodo di grandi trasformazioni per l'impero romano. Quali erano le principali questioni politiche del tempo e come portano alla convocazione del Concilio?
Beh, innanzitutto c'è la convocazione del concilio di Nicea rappresenta un fatto straordinario per un dato oggettivo che un imperatore romano convoca in prima persona e direttamente, quindi utilizzando tutti i mezzi che ha a disposizione, compreso la possibilità di far viaggiare i vescovi su quello che era la posta pubblica di Stato, quindi a spese dello Stato, per un concilio, è qualcosa di sensazionale se si pensa che solo una ventina di anni prima i cristiani erano perseguitati per l'editto emanato nel 303 da Diocleziano e degli altri reggitori dell'impero. Quindi è una rivoluzione di portata impressionante, realizzatasi in un arco di tempo limitata, e mi permetto solo di ricordare che un illustre storico di quest'età, un storico inglese che si chiamava Norman Baines, aveva, a mio avviso, in modo del tutto accettabile, aveva fissato proprio nel concilio di Nicea la data spartiacque fra mondo antico, diciamo così, e mondo medievale. È una, naturalmente, come tutte le partizioni cronologiche, come tutte le periodizzazioni, è una periodizzazione di comodo, però ha una sua ragion d'essere, perché Costantino, che si era appena era diventato praticamente da un anno poco più imperatore unico, vuole come dire, realizzare all'interno del suo impero, almeno questa è soprattutto la filosofia della sua scelta, che gli attribuisce il suo grande biografo, cioè Eusebio di Cesarea, persegue un'identità fra monarchia e religione, nel senso che se come l'impero, quindi nella visione del tempo, il mondo, l'ecumene, era governata da un solo imperatore, Costantino, ripeto, è da un anno imperatore unico, anche la religione doveva onorare un solo Dio. Questo è il presupposto che muove Costantino e che gli riconosce il suo biografo, Eusebio di Cesarea. E mi sembra un dato davvero importante. Mi permetto solo di aggiungere che proprio oggi, salvo errore, è uscito un libro che mi sembra, da quel poco che ho
Segnaliamolo,
avuto tempo
certo.
che ho avuto modo di vedere, che meriterà forse un approfondimento, un libro di due studiosi italiani, uno soprattutto molto noto come vaticanista. Mi riferisco a Gian Guido Vecchi e a Giovanni Maria Vian, che hanno pubblicato appunto questo titolo, che è accattivante, La scommessa di Costantino. E magari ci torno un attimo su questo titolo: come il concilio di Nicea ha contribuito a cambiato la storia, che è uscito proprio oggi per Mondadori, quindi facilmente reperibile. Ecco, mi vorrei sottolineare questa esplocuzione, la scommessa, perché effettivamente c'è qualcosa di molto arrischiato, se vogliamo, da parte di Costantino, nel giocare le sue carte in questo modo. Ma tutto sommato, poi la scelta di Costantino si rivela vincente. Poi ci saranno sviluppi successivi, in particolare con Teodosio, che è l'imperatore di origine spagnola, che nel concilio del 381 ribadirà e rafforzerà quello che era emerso a Nicea. Quindi, insomma, nel complesso si tratta di una scelta, sì, la scommessa in qualche modo va riconosciuta, ma è stata tutto sommato una scommessa vincente.
Professore, per fare un passo in più, il Concilio di Nicea è ricordato come il primo concilio ecumenico della cristianità. Ecco, qual era la sua struttura e chi vi partecipò e con quali obiettivi?
Dunque, la questione naturalmente è centrale. È il primo concilio ecumenico ed è convocato, come ho appena detto, da un imperatore, quindi c'è una sovrapposizione in qualche modo dell'autorità politica rispetto a quella religiosa, che poi avrà soprattutto nell'impero bizantino esiti alquanto imprevedibili. Ma la questione fondamentale è, ed è questo molto interessante, è una questione prettamente teologica, perché Costantino, nella sua finalità di mantenere, di rafforzare l'unità dell'impero, vuole risolvere questa controversia teologica che lacerava soprattutto la parte orientale. Io prima ho detto non a caso che a partecipare al concilio sono stati soprattutto i vescovi orientali, perché è la questione che dibattuta a Nicea è una questione sostanzialmente, fondamentalmente orientale, fra, diciamo, per semplificare, due grandi città e due grandi scuole religiose, cioè mi riferisco ad Alessandria Alessandria d'Egitto e ad Antiochia. L'eresia che si voleva, come dire, si voleva combattere era quella di Ario, è nota come l'eresia ariana, perché tra l'altro che ha avuto una sua fortuna ancora per qualche secolo, perché basti tenere presente che la conversione delle popolazioni barbariche progressiva fra IV e V secolo al cristianesimo avvenne quasi sempre attraverso l'arianesimo, che evidentemente nella sua forma, nella sua diciamo, filosofia religiosa era più accessibile alle popolazioni barbariche. Ma sostanzialmente la questione riguarda, come dire, la posizione, il rapporto fra. È una questione trinitaria, perché riguarda il rapporto fra Dio Padre e Gesù. Perché per rispetto in particolare al vescovo, al primate di Alessandria, Alessandro, Ario sosteneva una forma di subordinazione del figlio rispetto al padre. Quindi non una perfetta divinità di Cristo, ma una sua posizione a livello inferiore. E questo naturalmente adesso non voglio entrare nel merito anche terminologico di questioni molto delicate che sono tipiche peraltro del dibattito filosofico e religioso dell'Oriente, in cui la cultura greca è molto, molto radicata, anche il pensiero di tipo di derivazione platonica, ma di fatto per Ario, se posso riassumere in due parole, la sua posizione era una posizione, se vogliamo, rigidamente monoteistica, perché subordinava nettamente Cristo, il Logos, il figlio di Dio, a Dio Padre, perché da lui sarebbe stato personalmente creato per presiedere alla creazione di tutti gli altri esseri. Dunque, è una creatura straordinaria, di posizione eccezionale, ma pur sempre una creatura, quindi non partecipe della stessa essenza del padre. Questa è la sostanza del discorso.
Grazie Arnaldo Marcone per questo excursus storico. Ricordiamo docente di storia romana, Università Roma 3. Grazie ancora, arrivederci.
Grazie a tutti, buongiorno.